plug into the world. I'm wired, wired but disconnected. Wired but disconnected.
Bentrovate e bentrovati a questa nuova puntata di Accordai, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Io sono KZ e anche questa settimana vi porteremo a guardare un po' dietro le quinte di quello che succede nel mondo della tecnologia per capire l'impatto che il digitale ha sulle nostre vite e per cercare di capire anche quali sono i meccanismi politici, sociali ed economici che sono all'opera spesso dietro il luccichio dello schermo che ci ipnotizza un po' e non ci fa pensare a quello che effettivamente accade e a quali sono le implicazioni reali dell'uso della tecnologia anche da parte nostra nel nostro quotidiano. Vi ricordo che abbiamo un sito internet su cui potete trovare le puntate una volta che sono andate in onda e i riferimenti agli argomenti di cui abbiamo parlato e lo trovate all'indirizzo accordai.gattini.ninja. Abbiamo anche un indirizzo email a cui potete scriverci: Radio Odd, scritto Radio HOD, @inventati.org. Questa settimana abbiamo varie notizie e vari appuntamenti da segnalare, per cui nessun indugio, entriamo subito nel merito.
Apriamo con questa notizia. Il mese scorso la EFF, l'Electronic Frontier Foundation, annuncia di lasciare X, ex Twitter. Dopo quasi 20 anni sulla piattaforma, l'IFF si ritira da X. Non è una decisione presa a cuor leggero, ma forse era ora. I conti non tornavano da un po' di tempo. I conti non tornano. Nel 2018 pubblicavamo su Twitter, ora noto come X, dalle 5 alle 10 volte al giorno. Quei tweet generavano tra i 50 e i 100 milioni di visualizzazioni al mese. Entro il 2024, i nostri 2500 post su X generavano circa 2 milioni di visualizzazioni al mese. L'anno scorso i nostri 1500 post hanno totalizzato circa 13 milioni di visualizzazioni nell'arco dell'intero anno. Per dirla senza mezzi termini, un post su X oggi riceve meno del 3% delle visualizzazioni che un singolo tweet generava 7 anni fa. Questo è il commento della Electronic Frontier Foundation, che è un'importante e anche la più longeva organizzazione con sede in USA, che tutela i diritti digitali, il corrispettivo dei diritti umani all'interno dell'infosfera e del mondo digitale. E questo è il loro report di aprile sulle loro scelte di comunicazione. Fondamentalmente dicono: da quando Elon Musk ha acquistato Twitter nell'ottobre del 2022, le cose hanno portato a essere X fondamentalmente insignificante nella scena dell'internet. E dal 2022 hanno chiesto moderazione dei contenuti trasparente, politiche condivise pubblicamente, processi di ricorso chiari e rinnovato impegno verso i principi di Santa Clara. Effettivi miglioramenti della sicurezza, incluso una crittografia end-to-end per i messaggi diretti, e maggior controllo da parte dell'utente. Fornire agli utenti e agli sviluppatori di terze parti gli strumenti per controllare l'esperienza utente tramite filtri e interoperabilità. Abbiamo criticato la piattaforma praticamente da quando è nata, eppure Twitter si è meritato di tanto in tanto un riconoscimento per aver difeso con veemenza i diritti dei suoi utenti. Ma tutto è cambiato. Musk ha licenziato l'intero team per i diritti umani e ha allontanato il personale dai paesi in cui l'azienda in passato aveva contrastato le richieste di censura da parte di regimi oppressivi. Molti utenti se ne sono andati e oggi ci uniamo a loro. Il successivo paragrafo è interessante perché riporta proprio: ma siete ancora su Facebook e TikTok? Sì, e capiamo perché possa sembrare contraddittorio. Lasciate che vi spieghiamo. L'IFF esiste per proteggere i diritti digitali delle persone, non solo di coloro che già apprezzano il nostro lavoro, che hanno scelto di non essere sorvegliati o che sono già migrati nel fediverso. Le persone che hanno più bisogno di noi sono spesso proprio quelle intrappolate nei giardini recintati dalle piattaforme mainstream e soggette alla loro sorveglianza aziendale. giovani, persone di colore, persone queer, attiviste, attivisti, attivistu, organizzatori usano Instagram, TikTok e Facebook ogni giorno, purtroppo. Queste piattaforme ospitano reti di mutuo aiuto e fungono da centri per l'organizzazione politica, espressione culturale e cura della comunità. Eliminare semplicemente le loro app non è sempre un'opzione realistica e accessibile, così come non lo è spingere ogni utente nell'universo parallelo in circostanze come: possiede una piccola impresa che dipende da Instagram per acquisire clienti, la tua fondazione per l'aborto, che ne so, utilizza TikTok per diffondere informazioni cruciali, ti senti isolato e fai affidamento sugli spazi online per rimanere in contatto con la tua comunità. Quindi presentano queste tre casistiche. La nostra presenza su Facebook, Instagram, YouTube e TikTok non rappresenta un'approvazione. Da anni denunciamo come queste piattaforme sopprimano le voci marginalizzate, consentano una pubblicità comportamentale invasiva e segnalano come pericolosi e bannati i post a tema aborto. Abbiamo inoltre intrapreso azioni legali presso le assemblee legislative e attraverso un dialogo diretto con il loro staff per spingerle a modificare politiche e pratiche inadeguate. Quindi restiamo perché anche le persone su quelle piattaforme meritano di avere accesso alle informazioni. Restiamo perché alcuni dei nostri post più letti sono proprio quelli che criticano la piattaforma su cui pubblichiamo. E restiamo perché meno passaggi ci sono fra te e le risorse di cui hai bisogno per proteggerti, meglio è. Quindi è interessante come loro dicono: noi continuiamo a rimanere su queste piattaforme, TikTok, Facebook e Instagram, ma disincentiviamo il loro utilizzo e non investiamo in quelle piattaforme. Ma visto che comunque produciamo differenti contenuti, 4-5 ogni giorno, li pubblichiamo sul nostro sito, li spammiamo anche su queste piattaforme, ma non dandogli del denaro e non investendo su di esse. E le considerano non un megafono, ma un punto di conflitto, che nel momento in cui non sarà più vantaggioso abbandoneranno, esattamente come hanno fatto con X. Infatti il paragrafo successivo è: continueremo a lottare, ma non su X. Quando vai online, i tuoi diritti dovrebbero seguirti. X non è più il luogo in cui si combatte. La piattaforma che Musk ha ereditato era imperfetta, ma di grande impatto. Ciò che esiste oggi è diverso, ridimensionato e sempre più insignificante. L'IFF affronta grandi battaglie e le vince. Lo facciamo investendo il nostro tempo, le nostre competenze e il supporto dei nostri membri, dove possono generare il maggiore impatto. Al momento, per noi, questo significa stare su Blue Sky e su Mastodon, ma stare anche su LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. E chiaramente, certo, siamo qui sulla iff.org. Ci auguriamo che ci seguiate qui e che continuiate a sostenere il nostro lavoro. Il nostro impegno per la tutela dei diritti digitali è più necessario che mai e siamo qui per aiutarvi a riprendere il controllo. Dopodiché, se notate, l'articolo è in diffusione soltanto, è in sharing poi soltanto per Mastodon e Blue Sky, e c'è anche Facebook, però appunto TikTok e Instagram sono usate, diciamo, come un bidone copy and paste, quindi copia e incolla dei contenuti che invece vuoi valorizzare e promuovere dal tuo sito su Mastodon e Blue Sky. E quindi con questo ci troviamo abbastanza concordi con la scelta della IFF, e dice: manteniamo questi ambienti chiusi e angustiati in maniera monitorata, ci siamo dentro anche noi, ci soffriamo anche noi, fra virgolette, non gli diamo del denaro, non ci istruiamo sulle loro logiche, non pubblichiamo contenuti nel format apposito che ci chiedono, ma continuiamo a vedere che ci sono dentro utenti reali. Nelle analisi che ogni anno facciamo invece ci siamo accorti che X praticamente non ci porta, appunto, il dato iniziale era che ci porta il 3% delle visualizzazioni che portava 7 anni fa, e allora non vale neanche più il copy and paste. Posso aggiungere un commento personale? Effettivamente, proprio per i recinti chiusi che sono, analizzando anche quelle di grosse organizzazioni italiane con cui collaboro, i click al sito vengono per lo più portati da Telegram e le newsletter, mentre essendo recinti chiusi, praticamente Facebook e Instagram non ti portano visualizzazioni su un contenuto più ampio. Quindi fondamentalmente non fai passare le informazioni ai tuoi utenti, ma sei soltanto una pedina nella loro piattaforma, di cui non hai un reale granché feedback di quanto gli utenti ti leggano e ascoltano. Mentre effettivamente sulle newsletter, che infatti hanno avuto un grande boom nuovamente, puoi vedere proprio i picchi di lettura nel giorno in cui le invii. Notizia dell'8 maggio 2026 su Tom's Hardware, che in realtà riporta però una intervista fatta da 404 Media. I siti di archiviazione online faticano a preservare il web a causa dell'impennata dei prezzi degli hard disk dovuta al boom dell'intelligenza artificiale. Wayback Machine e di Internet Archive e Wikimedia sono penalizzati da prezzi di archiviazione stratosferici e da misure anti-scraping più severe che bloccano i bot sbagliati. Quindi rimaniamo in tema grandi ONG e intelligenza artificiale. Torniamo di nuovo a entrambe queste ONG, hanno sede in Nord America. E Tom's Hardware ci dice: archiviare dati su internet sta diventando sempre più difficile a causa della crisi di spazio di archiviazione provocata dal boom dell'intelligenza artificiale, con carenza sia di dischi NAND che di dischi meccanici. Gli stessi dischi rigidi ad alta capacità ora costano fino a 3 volte di più a causa della riduzione della capacità produttiva, interamente occupata dai grandi fornitori di servizi cloud. Questi prezzi in aumento hanno reso difficile la conservazione dei dati ai ritmi consueti in tutto il settore. Infatti c'è l'intervista Internet Archive, la cui missione è fornire accesso universale a tutta la conoscenza, che fondamentalmente archivia l'internet, quindi nella sua evoluzione giorno dopo giorno, è una delle organizzazioni colpite da questa crisi. Internet Archive contiene circa 210 petabyte di archivi, a cui si aggiungono ogni giorno altri 100 terabyte per collezioni come la Wayback Machine. Nel contesto del boom dell'intelligenza artificiale, la sua manutenzione è diventata un problema concreto che ci costa tempo e denaro. Ugualmente, Wikimedia Foundation, l'organizzazione no profit che gestisce Wikimedia, condivide opinioni simili, spiegando come la manutenzione di oltre 65 milioni di articoli richieda già un'attenta allocazione del budget, che l'attuale situazione di instabilità non ha fatto altro che aggravare. Un portavoce ha dichiarato a 404 Media che l'impatto principale si riscontra nell'acquisto di memoria, cioè RAM, e dischi rigidi, ma anche nei tempi di consegna dei server e della nostra capacità di effettuare ordini futuri. Inoltre, torno su Internet Archive, loro stanno affrontando anche un problema materiale di collezione appunto dell'internet, di collezionare l'internet che arriva tramite lo scraping. Lo scraping è fondamentalmente estrarre i contenuti di testo dalle pagine web. Questa azione viene fatta in maniera massiccia anche dalle intelligenze artificiali, e dato che non c'è una regolamentazione su come vengono estratti questi dati, molto spesso le intelligenze artificiali estraggono dati che hanno un copyright o hanno delle licenze non commerciali, quindi in teoria non possono utilizzare né quelle con i copyright né quelle con licenze non commerciali, come Wikipedia. In questo modo, in mancanza di una legge a riguardo, queste mega aziende non pagano i diritti verso questi istituti, e quindi alla fine questi istituti non hanno i soldi per fronteggiare l'impennata dei prezzi su RAM e hard disk. In più, il fatto che la contromisura delle testate giornalistiche e di altri siti che espongono contenuti e che vengono violati le loro clausole di copyright, ma anche di copyleft, come reagiscono? Reagiscono mettendo dei blocchi alla possibilità dello scraping. In questo modo bloccano proprio Internet Archive, e quindi la missione di archiviare questi contenuti per le persone che li potranno leggere nel futuro, ma anche contro le frodi, perché soprattutto nell'amministrazione Trump il digitale, abbiamo visto, è molto volatile e è possibile scrivere delle cose e subito dopo scriverne il contrario, quindi agevolare delle fake news e commettere errori e non prendersi le proprie responsabilità. Internet Archive ha anche una forma molto importante nella conservazione delle fonti per i giornalisti, e la mancanza e la sospensione del suo mandato, del suo lavoro, colpisce tutti noi.
Ad Accordai, come sapete, ci piace molto parlare di tecnologie, dispositivi, software, intelligenza artificiale, con occhio molto critico, ma ci piace anche incontrarci di persona e ragionare insieme non solo sulla tecnologia, ma anche sull'impatto che la tecnologia ha sulla società e molto di più. Per questo ci teniamo a ricordarvi l'appuntamento di Hack Meeting 2026, il raduno hacker italiano che si terrà al Next Emerson di Firenze dal 12 al 14 giugno, quindi circa tra un mesetto, anche perché forse a sentire le parole raduno hacker vi immaginate un ritrovo di ragazzi giovani incappucciati davanti agli schermi a pigiare tasti e a violare sistemi informatici. Ecco, Hack Meeting è completamente un'altra cosa, anche perché il concetto di hacking non è applicabile solamente ai dispositivi, ai software, alle tecnologie digitali. Il concetto di hacking è un'attitudine che si può esprimere nei confronti di qualsiasi aspetto. Si possono hackerare moltissime cose, certo i computer, i software, ma si possono hackerare anche gli elettrodomestici e altri aggeggi meccanici o tecnici. Si possono però hackerare anche i sistemi e le sovrastrutture sociali, si può hackerare il linguaggio, si possono hackerare i nostri automatismi. E quindi l'hacking è più un'attitudine nei confronti delle cose, una curiosità nei confronti del funzionamento dei sistemi, degli oggetti, e però è una curiosità che ama essere anche pratica, quindi non solo capire come funzionano questi oggetti e questi dispositivi, ma anche cercare di modificarli in modo che rispondano meglio alle nostre esigenze e ai nostri bisogni. Il tema di quest'anno di Hack Meeting è un esempio chiarissimo di questa attitudine e di questa vastità del campo dell'hacking, perché è l'ansia, intesa come ingranaggio collettivo. L'ansia certo non è una tecnologia, eppure gli anni che stiamo vivendo sono dominati dall'ansia, anche forse in relazione alla tecnologia, al flusso di notifiche, notizie che ci bombarda costantemente, all'avere dei dispositivi sempre connessi in tasca giorno e notte di fianco a noi. Quindi in qualche modo c'è forse una relazione tra tecnologia e ansia, ma l'ansia ovviamente è anche qualcosa di molto più vasto. L'obiettivo quindi è ragionare insieme sull'ansia a livello collettivo, a livello sociale, a livello culturale, non solo, ma anche a livello tecnologico. Tra l'altro, la call per interventi e contributi a Hack Meeting è ancora aperta, e quindi se volete partecipare, se volete inviare una proposta, è possibile farlo e trovate tutte le istruzioni sul sito hackmeeting.org. Nel frattempo, però, man mano che arrivano le proposte e vengono accettate, si sta già delineando un primo programma, anche se ancora incompleto, della Tre Giorni Fiorentina di metà giugno. E per darvi un esempio del fatto che non si parlerà solamente di tecnologia, ma l'obiettivo è veramente ritrovarsi e e ragionare collettivamente su vari temi, vi diamo alcuni appuntamenti che sono già nel programma di Hack Meeting e che anche questi potete trovare sul sito hackmeeting.org. C'è per esempio un corso base di Linux dedicato a tutte le persone che sono magari stanche di Windows o di Mac e hanno voglia di cambiare ma non sanno dove mettere le mani. Un laboratorio per neofiti per capire come muovere i primi passi con questo sistema operativo open source. C'è poi un laboratorio dedicato all'immaginare una collettività in contesti di oppressione e repressione, quindi come sviluppare connessioni e affetti in una situazione, in un contesto sociale e politico complesso. C'è poi un laboratorio che vuole essere diffuso e partecipato sul sito vero e proprio di Hack Meeting, quindi come lavorarci, come migliorarlo, quali sono le esigenze, come poter contribuire. Ci sarà poi la presentazione di Peace Game, che è un videogame da tavolo, fatto sempre in ottica do it yourself, quindi con gli strumenti che si hanno a disposizione, quindi magari anche ripensandone l'uso. Ci sono interventi dedicati alla differenza tra privacy e anonimato e all'importanza della difesa dell'anonimato negli spazi online, quindi alla protezione dell'identità personale. Ma c'è anche la presentazione di un libro, Internet Mon Amour di Agnese Trocchi, che è stato riedito dalle edizioni di Altra Economia, il mensile di informazione indipendente a cui vi consigliamo di dare una letta e anche di abbonarvi se potete. C'è poi un laboratorio, e qui sono un po' parte in causa perché lo propongo insieme a Morloi. Il laboratorio si chiama Sulla Stessa Frequenza ed è un laboratorio teorico-pratico per la creazione di un podcast, un audio documentario collettivo sull'ansia, con l'idea di resistere all'imperativo performativo del video, quindi lavorare solamente sul suono e sulle voci, e ridurre l'uso di banda connettiva ed emotiva, quindi una prima parte di confronto e poi un microfono a disposizione per ognuno e ognuna per raccontare il proprio vissuto rispetto all'ansia e rispetto alla tecnologia e costruire così una narrazione collettiva. C'è poi un intervento sull'implementazione dell'uso di mappe in un progetto non commerciale, quindi come generare mappe compatibili con progetti open source e fuggire un po' dal dominio incontrastato di Google Maps. Ci sono ancora interventi dedicati ai gruppi di resistenza cognitiva, perché lo sviluppo di condizioni mentali, esistenziali, personali e sociali sane è una questione che si dà in relazione con gli altri, quindi è una questione di comunità. Ci sarà poi un laboratorio anche dedicato alla dipendenza dai monopolisti nel mondo dei telefoni cellulari, quindi come riuscire a liberarsi dal duopolio di Google e Apple e cercare soluzioni alternative e libere. Poi ci saranno interventi dedicati all'autodifesa digitale in ambiente Linux, un intervento collaboratorio dedicato all'esplorazione del concetto di neurodivergenze. E questi sono solo alcuni degli appuntamenti che saranno in calendario nella 3 giorni di Hack Meeting 2026, dal 12 al 14 giugno al Next Emerson di Firenze. Tutte le informazioni le trovate sul sito hackmeeting.org. Questa puntata di Accordai è ormai arrivata alla fine, ma prima di chiudere un'ultima veloce segnalazione. Dal 22 al 24 maggio si terrà Tecnotopie, l'ottavo festival della libreria indipendente Sabò dello spazio TNT a Iesi, nelle Marche, ed è una 3 giorni di presentazioni, dibattiti, laboratori, mostre, libri e trekking, dedicata al capitalismo digitale e del controllo e quindi all'analisi del potere politico e della potenza economica delle grandi aziende tecnologiche, di come queste condizionano la nostra vita quotidiana e le politiche e le questioni sociali. Tecnotopie, quindi, ottava edizione del festival dal 22 al 24 maggio al TNT di Iesi. Accordai è davvero arrivata alla fine, vi ricordo che abbiamo un sito che è accordai.gattini.ninja, su cui trovate le puntate una volta che sono andate in onda, e abbiamo anche un indirizzo email a cui potete scriverci: radiohod@inventati.org. Per questa puntata è tutto, ci sentiamo tra 2 settimane.